come anticipato da Franco, stasera ultimeremo le riflessioni intorno alla vita di Sansone, dal titolo La fragilità dell'uomo più forte al mondo, un titolo che vuole esprimere tutta la tensione presente all'interno non soltanto di questo individuo, ma anche di ogni essere umano, che dovrà sempre tenere conto, al di là delle capacità, dei doni che Dio conferisce lui, la necessità di salvaguardare la propria vita facendo e prestando attenzione in quelle che sono aree che abbiamo definito di fragilità e che sono comuni, ripeto, a tutti gli esseri umani. Anche coloro che hanno accettato il Signore nella propria vita dovranno rendere conto di questo, e anche coloro che Dio usa per la sua gloria avranno sempre la necessità di prestare attenzione su queste aree di fragilità. Termineremo appunto con ulteriori due dimensioni che analizzeremo questa sera. Abbiamo visto come il capitolo 16 è un monumento della grazia che lo Spirito Santo ha permesso di erigere affinché i credenti di ogni tempo possano davvero confrontarsi con un pozzo profondo di verità spirituali. E abbiamo iniziato a verificare questo capitolo 16 sotto una visione tridimensionale. La prima dimensione è l'anatomia di una seduzione perfettamente riuscita. Abbiamo cercato di cogliere all'interno di questo capitolo 16, che è prettamente narrativo, la prima verità, e cioè come la seduzione attuata dai filistei nei confronti di Sansone sia stata perfettamente riuscita, perché c'erano delle condizioni nella vita di Sansone, abbiamo visto, che hanno permesso la totale disponibilità a lasciarsi sedurre. Ma adesso vedremo questa sera le altre due aspetti, le altre due dimensioni. La prima dimensione che vedremo sempre all'interno dell'analisi del capitolo 16 è la dura misericordia di Dio in presenza di una seduzione perfettamente riuscita. Anche in presenza di una seduzione che è stata realizzata, attuata in maniera perfetta, perché ci sono state, abbiamo evidenziato le circostanze, le condizioni che hanno permesso a Sansone di trasformarsi in un terreno fertile per essere sedotto in maniera perfetta, anche in presenza di quest'arma di distruzione di massa che è stata realizzata, è stata attuata in maniera completa, in maniera perfetta, non smette di impedire che la misericordia di Dio possa agire ancora nella vita di coloro che lui usa. Però è una misericordia che abbiamo definito con un aggettivo, dura. Perché? Perché, fratelli, la misericordia non è soltanto un bel cuscino vattato che ci richiama la tenerezza con cui Dio interviene nella vita di una persona. Grazie a Dio che è anche questo. Ma c'è la misericordia anche quando, attraverso quello che viene chiamata la disciplina correttiva, attua dei mezzi abbastanza duri per permettere ai suoi strumenti, ai suoi servi, di essere liberati da questa seduzione. Quindi quando parliamo di misericordia, fratelli, non associamola soltanto all'idea della tenerezza, della soavità, elementi sicuramente presenti all'interno della rivelazione biblica quando si parla di benignità e misericordia, ma c'è misericordia anche in questa sfera particolare della durezza. La dura misericordia di Dio inizia con una dichiarazione solenne, ma Sansone non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Versetto 20, abbiamo visto, se vi ricordate la volta scorsa, il valore delle nostre vite, dei nostri ministeri, dei nostri progetti è strettamente connesso alla consapevolezza che essi siano in sintonia con Dio. La disciplina correttiva su Sansone, quando si ignorano i segnali di avvertimento, gli avvertimenti di Dio dovranno diventare più forti e chiari. Il versetto 20, fratelli, abbiamo letto, che specifica proprio uno degli elementi, e la dura misericordia di Dio può apparire strano, parte proprio da questo aspetto. Quando Sansone si svegliò, lui era convinto di potersi liberare come le altre volte, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Quindi la dura misericordia di Dio si evidenzia in questa caratteristica. Il fatto cioè che Dio decide di ritirarsi. Che significa ritirarsi? Di fare in modo che Sansone venisse rilasciato nelle mani dei filistei. E questo ci insegna qualcosa di importante. Il ruolo che assume la presenza di Dio, intesa come la sua benedizione, come la sua guida, la sua approvazione all'interno della sfera, della sfera di ogni sfera della vita di un servo di Dio. E questo è importante, del popolo di Dio. Cioè, Sansone era riuscito a sconfiggere, a uccidere 1.000 uomini con una mascella d'asino. Sansone era riuscito a squartare con le mani nude un leone come se fosse un capretto, non perché Sansone avesse in sé delle qualità particolari, e questo è sempre bene ricordarlo, ma chi faceva la differenza, chi era? Era Dio. E questo è un elemento fondamentale, perché noi pe spesso pensiamo di appoggiarci troppo sulle nostre qualità, sia naturali, sia anche quelle spirituali che Dio può conferire. Ma l'unica cosa che fa la differenza, fratelli, al di là delle esperienze vissute nella vittoria passate, è sapere se oggi Dio ancora, con la sua approvazione, è presente nella nostra vita in termini di colui che guida e dà valore alle nostre vite. Mosè, ad un certo punto nell'Esodo capitolo 33, dopo aver ascoltato questo grande incoraggiamento da parte del Signore, la mia presenza è con te, va e tu troverai riposo, avverte questo bisogno nel suo cuore. Signore, se tu non parti con noi, non facci partire da qui. Cioè Mosè aveva capito che il tragitto che avrebbe dovuto percorrere avrebbe avuto un senso soltanto se il Signore fosse stato in mezzo a loro. Quando il popolo di Israele, quando gli esuli ritornarono da Babilonia dopo i 70 anni per ricostruire il Tempio, e dopo aver gettato le fondamenta di questo Tempio, e c'è stata poi un'interruzione in questa costruzione per circa 13-14 anni, Dio suscita sia Geo che Zaccaria per la ripresa dei lavori. E tra questi esuli che stavano riprendendo la costruzione di questo secondo Tempio, ce n'erano qualcuno che era della prima generazione che aveva visto il primo tempio costruito in tutto il suo splendore e incominciò a rammaricarsi dicendo: ma il materiale che noi abbiamo adesso a disposizione non è paragonabile con quello che era a disposizione di Salomone. Che tipo di costruzione adesso possiamo erigere? E il Signore disse: certo, tra di voi ci sarà qualcuno che ha visto la gloria del primo tempio. E a cospetto quello che adesso sta per costruire sembra nulla. Ma che cosa dice il Signore? Mettetevi al lavoro, perché? Perché io sono con voi. Cioè, anche in presenza di un materiale scadente da un punto di vista di pregio materiale, la differenza non la fa il materiale. La differenza la fa la presenza del Signore. E quando quindi Sansone, l'uomo più forte al mondo, si è lasciato sedurre, la prima forma con cui Dio attua la sua dura misericordia è ritirarsi, perché senza il Signore, senza la sua benedizione, senza la sua guida, possiamo anche fregiarci di tutti quelli che sono i trofei della fede che abbiamo conquistato fin qui lì. Rischieremo di essere trascinati all'interno del vortice. Ok? Allora, da qui poi si inizia tutto il percorso che possiamo anche guardare, versetto 21, così velocizziamo la lettura. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza, lo legarono con catene di bronzo ed egli girava la macina della prigione. Queste adesso sono tutte le conseguenze, ma la base è questa. Adesso, Dio si ritirò da Sansone affinché in lui si riaccendesse il significato e il valore di verità spirituali strettamente connessi ad un rapporto vissuto in piena dipendenza con Dio, uno degli scopi della disciplina. Essa si pone anche come spartiacque tra la comprensione dell'essere figlio o bastardi. Sappiamo il testo di Ebrei capitolo 12, versetto 8. Qual è lo scopo, uno degli scopi con cui Dio attua la sua disciplina? Noi siamo persone molto strane, fratelli. Quando apprezziamo il valore di qualcosa? Eh? Bravissimo. Quando la perdiamo? I figli magari non apprezzano i genitori, poi che cosa succede? Che i genitori poi scompaiono e ad un certo punto magari incominciano a sentire la mancanza. Siamo un po' esseri strani, perché noi apprezziamo il valore delle cose soltanto quando non le abbiamo più. Anche all'interno, per esempio, della Chiesa. Quando apprezziamo il valore della Chiesa? Quando quando per qualunque motivo, o a motivo di infermità fisiche, o a motivo di qualunque situazione, non possiamo più godere della Chiesa. Lì diciamo quanto tempo ho perso, siamo un po' esseri particolari, e quindi uno degli aspetti legati proprio alla disciplina è quello di fare in modo che ritirandosi con Dio, con la sua benedizione, ti porta a vivere delle condizioni in cui tu incominci a riflettere su quei valori che hai perduto. E questo è un aspetto. Dio si ritirò da Sansone permettendo che i suoi occhi fossero cavati, una delle conseguenze che ha subito Sansone, proprio quegli occhi che palesarono la sua area di fragilità, trascinandolo oltre il recinto protettivo di Dio. La disciplina di Dio arriva alla fonte del suo peccato. Dio ha lasciato che gli occhi di Sansone fossero strappati per donargli la possibilità di vedere molto chiaramente. Non so se sono stato chiaro. Noi, Sansone, che vedeva quanto sarebbe stata magari bella la prima donna filistea, ha visto con i suoi occhi quando fosse stata bella magari la prostituta, ha visto poi quanto fosse bella Dalila, quegli occhi che hanno fatto emergere tutta la sua area di fragilità che lui non ha gettato davanti al Signore e l'hanno trascinato fuori dal recinto protettivo, la sua disciplina arriva alla fonte del suo peccato. Vi ricordate la strategia che invece Gesù incoraggia a percorrere in Matteo? Qual è? Se il tuo occhio ti fa peccare, cavolo e gettalo via. Ovviamente non è che sta parlando, ecco, a scanso di equivoci, di una mutilazione fisica, ma sta parlando di come il peccato deve essere combattuto alla radice. Questa è la cosa importante. Nel momento in cui non permettiamo questo, allora ecco che l'essere cavato gli occhi diventa un modo per poter fare in modo che Sansone non guardasse più nessuno, ma potesse vedere molto più chiaramente. Qualcuno potrebbe dire: Paolo, questo però riguarda soltanto la storia di Sansone? Leggiamo velocemente Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 9, dove il processo che Paolo, che Pietro descrive nella sua epistola di decadimento, vediamo dove arriva. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 9. Dopo aver spiegato l'importanza di abbondare in diverse qualità spirituali, che cosa dice a un certo punto? Versetto 9. Ma colui che non ha queste cose, cioè tutto quello che ha scritto prima, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere purificato dai suoi vecchi peccati. Quindi c'è una cecità ovviamente fisica, ma c'è una cecità spirituale che è altrettanto grave, perché può arrivare al punto di farci dimenticare anche il fatto di essere stati purificati. Dio si ritirò da Sansone permettendo che i filistei lo imbrigliassero con delle catene di bronzo senza la possibilità di slegarsi, affinché apprezzasse il valore della forza ottenuta nelle passate esperienze di liberazione, quando le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino. Vi ricordate quando i suoi connazionali, cioè i giudei, consegnarono nelle mani dei filistei Sansone con delle funi che legarono le loro mani e le sue mani, e ad un certo punto, come descrive la scrittura, che quelle funi divennero come fili di lino. Adesso ci sono delle catene di bronzo che lui non riesce a slegarsi, perché doveva ricordarsi, fratelli, ed è questa la disciplina, tutte le volte che Dio gli ha conferito quella forza che gli ha permesso di poter liberarsi in maniera facile. Questo è un meccanismo importante proprio della disciplina. Più si apprezza il valore, vi ricordate il figlio prodigo? Quale fu la molla che scattò? I servi di mio padre hanno mangiare in abbondanza. Cioè sta dicendo: io adesso sto scoprendo che io, mangiando i baccelli dei maiali, sto riacquistando il valore delle cose che io avevo e che io non apprezzavo. Sansone sta vivendo questo tipo di esperienza ricordandosi di tutte le esperienze in cui lui precedentemente si poteva liberare tranquillamente. Dio si ritirò da Sansone permettendo che egli girasse una macina nella prigione, girando su se stesso senza una meta e senza uno scopo, perché comprendesse il valore della sua totale libertà quando entrava in azione investito dallo Spirito di Dio. Girare intorno alla macina era qualcosa che era legato agli animali, no? Giravano sempre intorno a se stesso. E girare intorno a se stesso significa anche non muoversi di un centimetro. E questo avrebbe dovuto ricordare Sansone tutte le volte invece in cui Dio lo agitava liberamente nel deserto, quando poteva agire, fare, disfare. Dio si ritirò da Sansone così da permettere che egli diventasse il buffone dei Filistei affinché ricordasse tutte le volte nelle quali si sentì onorato per essere stato uno strumento nelle mani di Dio, emergendo al cospetto di tutto Israele e di tutti i suoi nemici grazie alla forza che proveniva da Dio. Vediamo i versetti, fratelli, 25, dove arrivò quando chiesero che Sansone uscisse dalla prigione. Versetto 25, nella gioia del loro cuore dissero: chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fratelli, quando Sansone uccideva i 1000 filistei, quando Sansone incendiò con i 300 sciacalli tutti i granai, c'era qualcosa che faceva ridere i filistei? I filistei ridevano? Qual era l'atteggiamento che avevano i filistei? Di rabbia, di paura? Adesso lo strumento che avrebbe dovuto portare la liberazione e quindi la rottura nei confronti del dominio dei filistei e quindi agli occhi dei filistei diventava un nemico acerrimo da temere, si trasforma in un buffone. Chi era il buffone? Il buffone era la persona relegata nelle corti regali a far ridere. Versetto anche 27, la casa era piena di uomini e donne, e tutti i principi dei filistei erano lì e c'erano sul tetto 3000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Sono frasi forti che ci descrivono come un uomo che rappresentava il terrore, incuteva terrore nei filistei, perché sostenuto dalla grazia di Dio, senza la grazia di Dio, senza la presenza di Dio, senza la benedizione di Dio, senza la guida di Dio, si trasforma in un buffone. E quindi attraverso questo cambiamento repentino del ruolo avrebbe dovuto ricordarsi tutte le volte in cui si sentiva onorato, perché era onorato davanti a Dio, temuto davanti ai filistei, che non avevano in quelle circostanze niente da ridere ma soltanto da impaurirsi, e davanti anche a tutto Israele. Questo ci insegna, fratelli, che anche le cose più nobili, io ho citato il primo re 9:7-8, che fa riferimento, leggetelo poi nelle vostre case, a quando Salomone costruisce il Tempio, e una volta costruito il Tempio il Signore Gesù avverte, Dio di Israele avverte questo, avverte segnalando il fatto che questo splendore, questa gloria di questa casa sarebbe diventato, diciamo così, nulla se alla costruzione, cioè al contenitore, sarebbe venuto meno il contenuto, cioè un'ubbidienza, un timore nei confronti del Signore. E il popolo di Israele sarebbe diventato lo zimbello. E tutti i popoli, vedendo quello che sarebbe successo poi a quel tempio, avrebbero fischiato il popolo di Israele. Questo ci ricorda come quando dal contenitore togliamo il contenuto, cioè il fatto di una vita in timore, in ubbidienza, in riverenza a Dio, non rimane più nulla. Dio si ritirò da Sansone, permettendo che gli fosse spogliato di tutto, rendendolo uno zimbello nelle mani dei filistei, affinché arrivasse ad un punto di umiliazione tale da riscoprire il significato di invocare Dio, il quale nel frattempo gli stava parlando nella prigione con un segnale di dura misericordia. Perché c'è tutto questo percorso di disciplina? Per portare Sansone ad un punto importante. Allora Sansone invocò il Signore, 28, e disse: Signore Dio, ti prego, ricordati di me. Quale altra volta abbiamo visto che Sansone invocò il Signore? Quando ebbe sete. E in quella circostanza gli mostrò quella che era la sua caducità, la sua fragilità come vaso di terra, e quindi invocò il Signore. Qui troviamo invocare il Signore. Quindi tutto questo punto per arrivare a invocare il Signore. E poi Guardate, la dura misericordia di Dio anche nella prigione incomincia a palesarsi nella vita di Sansone in maniera molto più incoraggiante. Versetto 22. Intanto la capigliatura che gli avevano tagliato cominciava a ricrescergli. Non è una questione tricologica, ma una questione strettamente legata al voto di Nazireato. E addirittura, vedete, se voi leggete i Numeri capitolo 6, quando un Nazireo toccava in maniera inconsapevole un morto e non poteva avere contatto con i cadaveri, si azzerava il conteggio dei giorni del suo Nazireato. E che cosa succedeva? Che dopo un cerimoniale particolare che non stiamo qui a raccontare, si rasava i capelli e poi da quel momento partiva il conteggio nuovamente del tempo di Nazireato. Quindi il fatto che stesse crescendo la capigliatura a Sansone, immaginate in prigione, in quella devastazione completa, che cosa avrebbe dovuto portare Sansone a ricordare? Il Signore può ancora usarsi di me. Fantastico. Ma il capitolo 16, fratelli, cerchiamo di andare un po' veloce, non soltanto nella seconda dimensione ci parla di come la dura misericordia di Dio agisce anche in presenza di una seduzione perfettamente riuscita, ma la terza dimensione che vogliamo analizzare e così ultimare le nostre riflessioni ci presenta un altro aspetto ulteriore su cui riflettere. Giudici capitolo 16, la realizzazione dei piani di Dio anche in presenza di una seduzione perfettamente riuscita. Crediamoci, abbiamo descritto la seduzione come un'arma di distruzione di massa nelle mani del seduttore di questo mondo, che come sappiamo è Satana, il dominatore, colui che ha il potere, e tutto il mondo giace sotto il potere di questo seduttore. Sappiamo tutti i danni che provoca la seduzione, abbiamo visto i danni che ha provocato nella vita di Sansone, ma possiamo stare sicuri che nonostante sia un'arma di distruzione di massa, Dio è anche più forte e anche più grande di ogni forma di seduzione, ed egli è capace, anche in presenza di strumenti che si lasciano sedurre, di poter portare e realizzare i suoi piani sovrani. Questo è qualcosa di importante. Ogni intervento riabilitativo di Dio nei confronti del suo popolo che si lascia sedurre in maniera scriteriata non è solo legato alla dura misericordia, ma è legato all'esigenza diretta di Dio a preservare il suo nome e la sua gloria. La questione non è tanto tra Sansone o quello che lui avrebbe dovuto rappresentare e i Filistei, ma tra l'Iddio di Israele e quello dei Filistei. Fratelli, ad un certo punto la partita si gioca su una questione che va oltre Sansone, ed è una partita che giocano i Filistei stessi. Qual è? Versetto 23. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un grande sacrificio a Dagon, loro dio, e per rallegrarsi. Dicevano, guardate bene, il nostro dio ci ha dato nelle nostre mani Sansone, nostro nemico. Allora vedete che i Filistei guardavano non soltanto come unico nemico, e questo conferma tutto quello che abbiamo visto le volte precedenti. Sansone, non parlano di Israele, ma parlano di Sansone, perché il loro nemico era Sansone. Israeliti vivevano nella loro bella, tranquilla situazione spirituale di oppressi, e a loro piaceva stare così. Il vero nemico per loro era Sansone. E quindi nel momento in cui sono riusciti a imprigionare Sansone, che era diventato un buffone, qual è il loro istinto idolatra? Chi ringraziare? Il loro idolo. Il problema che qual è? È che pensavano di aver fatto i conti con Sansone. Ma chi era che c'era dietro Sansone, fratelli? L'Iddio di Israele. E anche se lo strumento che Dio si è usato si è lasciato sedurre e diventato un buffone, Dio resta sovrano e straordinariamente grande, capace di portare i suoi piani avanti. Dio è capace di preservare il suo nome e la sua gloria molto meglio di quello che noi pensiamo. Noi possiamo, tante volte noi ci presentiamo come i paladini della giustizia, Ma ricordiamoci che il Signore è capace di preservare se stesso molto meglio di quanto ogni strumento possa fare. Addirittura, vedete, a proposito di questo Dagon, 1 Samuele capitolo 5 ci ricorda una verità importante. Qual è la verità importante? Che ad un certo punto della storia di Israele, che cosa succede? Che questi cari filistei, sapete che cosa fanno? In un momento sempre di declino spirituale del popolo di Israele, perché solo in un momento di declino spirituale il Signore permette questo, l'arca del patto viene rapita, viene sottratta agli israeliti da parte dei filistei, e infatti c'è la nuora di Eli che a un certo punto stava per partorire, dice, e mise un nome, adesso non ricordo quale, Icabod, che significava la gloria di Israele, si è allontanata da Israele. E che cosa fanno questi cari filistei? Prendono l'arca del patto, Pietro, e dove la posizionano? Nel loro tempio, accanto a Dagon. Il giorno dopo che cosa succede, fratelli? Con la faccia a terra. Rialzarono e fece ancora tutto questo. Ad un certo punto, sapete che cosa scoppiò nel campo dei filistei? Un'emorragia di emorroidi che colpì tutti i filistei. E i filistei sapete che cosa fecero? Abbiamo capito una cosa. Rimandiamo l'arca dietro. Perché qui ci roviniamo noi. Ha usato Samuele? Ha usato un Sansone? Ha usato un Jefte? Ha usato un Gedeone? Ha usato un Davide? Nulla di tutto questo. Perché Dio è capace di preservare il suo nome molto meglio di quanto possiamo immaginare. E grazie a Dio per questo che non ha bisogno. Ed è un onore quando noi ci mettiamo al suo servizio, ma ricordiamoci che noi non aggiungiamo l'onore a nessuno, perché Dio è glorioso ed è fedele a se stesso. Amen. Ogni intervento riabilitativo di Dio nei confronti del suo popolo che si lascia sedurre in maniera scriteriata non è solo legato alla dura misericordia di Dio, ma legato all'esigenza di Dio di restare fedele alle sue promesse, ai suoi piani, al suo piano che andrà avanti indipendentemente dalle cadute rovinose dei suoi servi. Che cosa abbiamo visto, fratelli? Giudici, perché aveva il Signore suscitato Sansone. Capitolo 13, che cosa profetizzò? L'angelo che incontrò la moglie di Manoà. Versetto 5. Poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà il rasoio, perché il bambino sarà nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. Beh, vedere quest'uomo che Dio ha suscitato, in prigione, occhi cavati, girare la macina e diventare buffone vuol dire che il Signore ha fallito nel suo piano. No. Quando attraverso la dura misericordia porta Sansone a invocare Dio, che cosa vediamo? Che a un certo punto Dio gli conferisce la forza straordinaria, capitolo adesso 16, e che cosa dice? Un'espressione molto proverbiale, dice Sansone, che io muoia insieme ai filistei, si curvò con tutta la sua forza, la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo, versetto 30, che c'era dentro, così quelli che uccise mentre moriva furono più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita. Capito? Last minute, quando pensiamo che ormai tutto sia terminato, finito, Dio conferisce una forza straordinaria che gli permette di fare molto di più in termini di iniziativa per la liberazione del popolo di Israele, che era legato al piano per cui aveva suscitato stesso Sansone, rispetto a quando a quanto avesse fatto prima, quando ne aveva uccisi, ma non tanti, quando ne uccise in quella circostanza. Questo ci fa capire, fratelli, che Dio è sempre il garante delle promesse che fa, e anche nonostante la fallacia, la caducità, i fallimenti dei suoi servi, lui porterà sempre avanti e comunque i suoi piani. Però la fedeltà di Dio alle sue promesse, la misericordia di Dio nel rispondere alle vocazioni rivolte da coloro che sono caduti in basso, non significa eliminazione delle conseguenze legate alle scelte nefaste compiute anche dai suoi servitori. Perché dove lo ritroviamo Sansone? Insieme a tutti i filistei, in quelle macerie. La storia termina con dei fratelli che vanno a raccogliere questo corpo che è sepolto. Poi i suoi fratelli, non sappiamo se sono fratelli a livello di conseguità, diciamo, se sono legami di parentela stretti, quindi significherebbe che abbia avuto poi altri figli, voglio dire, no? Sappiamo che la moglie di Manoah fosse sterile, quindi aveva avuto questo primo figlio, potrebbe darsi che avesse avuto poi altri figli, non sappiamo se fratelli in senso lato, ma quello che vediamo è che stesso i fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono lì e lo seppellirono nel sepolcro di Manoah. Immaginate i dialoghi che si saranno attivati, accesi durante questo spostamento di questi fratelli, a ricordo di quello che era Sansone e di quello che invece poi era diventato. Ma vogliamo chiudere, fratelli, con una riflessione finale. Abbiamo visto un uomo suscitato da Dio per essere liberatore di Israele, un uomo che purtroppo non è riuscito a gestire in maniera corretta quelle aree di fragilità che lo caratterizzavano, ma è rimasto soggiogato da esse e si è lasciato sedurre, un uomo che è stato, grazie a Dio, riabilitato per l'ultima volta nel compimento quel gesto straordinario. Ma tutto questo, fratelli, ci ricorda qualcosa di straordinario, che noi avevamo bisogno di un liberatore. Un liberatore però che, pur essendo, pur diventando uomo, avesse però la forza, fratelli, di vincere ogni forma di debolezza affinché potesse manifestare la sua grandezza sopra tutto e sopra tutti e diventare quel sommo sacerdote di cui noi avevamo davvero un grande bisogno. Quando l'autore dell'Epistola agli Ebrei nel capitolo 11 elenca Sansone, in che particolare contesto sta citando Sansone? In quello che viene chiamato, fratelli, quella gran schiera di testimoni che ci circonda. E nel capitolo 12 come inizia poi l'autore sempre di questa epistola? Avendo dunque una gran schiera di testimoni, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, deponendo il peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, fissando il nostro sguardo su chi? Su colui che è veramente il liberatore eccezionale. Non dai Filistei, non da qualche popolo fatto di carne e sangue, ma dalla condanna del peccato e da tutte le conseguenze ad esse connesse. E questo liberatore è il Signor Gesù. E noi possiamo accostarci, fratelli, sapendo che il Signor Gesù, con tutto il rispetto di Sansone, che resta un eroe inquietante della fede, che rientra all'interno di quella categoria descritta poco fa, qualcuno di particolare, che ha delle caratteristiche particolari. Venite con me in Ebrei capitolo 4, guardate che come viene descritto in qualità di sommo sacerdote e potremmo aggiungere anche in qualità di liberatore. Riflettevo proprio oggi, mentre meditavo su questo passaggio. 4:15. Guardate, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, potremmo dire nelle nostre aree di fragilità. Lui può simpatizzare con noi nelle nostre aree di fragilità, poiché egli è stato tentato. Che cosa è successo a Sansone? È stato tentato anche Sansone. Però c'è una piccola differenza. Come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Che bello, fratelli. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della sua grazia per ottenere misericordia, trovare grazie ed essere soccorsi a momenti opportuni. Allora, fratelli, concludiamo con colui che è il Figlio di Dio, si è reso debole, ha vissuto in un corpo umano, soggetto anche alle tentazioni, come sappiamo, ma non è stato soggiogato da esse, ma ha vinto ogni cosa e può essere, fratelli, il nostro liberatore, ma anche colui presso il quale possiamo accostarci, sapendo che lui può simpatizzare con le nostre aree di fragilità. Anziché farle diventare delle trappole, abbiamo la possibilità di poterle farle, renderle un'opportunità quando le deponiamo ai piedi del Signore. Che Dio benedica la sua parola. Amen.
Un piccolo dettaglio di cui Paolo ha parlato proprio alla fine di queste riflessioni, pensavo proprio a quest'uomo che alla fine non